Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Benedette guerre crociate e jihad. Alessandro Barbero propone un breve saggio di divulgazione storica dedicato alle guerre sacralizzate nel Mediterraneo medievale. Il libro non mira a ricostruire, campagna dopo campagna, l'intera storia delle crociate. Mette piuttosto a fuoco le idee che resero concepibile, e per molti legittima, la violenza esercitata in nome di Dio. Il punto di partenza è l'appello alla liberazione dei luoghi santi, ma l'analisi si allarga alle motivazioni religiose, politiche e sociali dei partecipanti, alla risposta del mondo islamico e alla posizione, spesso trascurata, dell'impero bizantino. Barbero evita di trattare cristiani e musulmani come blocchi immutabili o di ridurre il conflitto a uno scontro inevitabile fra civiltà. Con linguaggio diretto e impostazione accessibile, confronta crociata e jihad come concetti storici, evidenziandone somiglianze, differenze e trasformazioni. Ne risulta una sintesi orientata soprattutto a comprendere le mentalità medievali, anziché a giudicarle con categorie contemporanee. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la crociata come pellegrinaggio armato e remissione dei peccati. Uno dei nuclei del libro è la particolare natura della crociata nella cultura religiosa dell'Occidente medievale, per chi aderiva all'appello papale. Raggiungere Gerusalemme non equivaleva semplicemente a partecipare a una spedizione militare, poteva essere vissuto come un pellegrinaggio, pur compiuto con le armi. Questa sovrapposizione permette di capire perché uomini e donne di condizioni diverse affrontassero viaggi rischiosi, costosi e spesso mortali. La posta in gioco non era solo territoriale, ma spirituale, la liberazione dei luoghi associati alla vita di Cristo e il beneficio religioso connesso alla partecipazione rendevano l'impresa pensabile come opera meritoria. Barbero richiama così una tensione decisiva del cristianesimo medievale, il comandamento che vieta di uccidere e la possibilità di giustificare la guerra. La guerra santa non nasce da una generica propensione alla violenza, bensì da una costruzione teologica e istituzionale che definisce nemico, scopo, autorità legittima e ricompensa. L'indulgenza promessa ai crociati fornisce una risposta potente al problema morale morire. Combattendo gli infedeli può essere interpretato non come rovina dell'anima, ma come via di salvezza. Il saggio aiuta perciò a distinguere la fede personale dei partecipanti dalle strutture politiche che incanalarono quella fede. L'adesione alla crociata può includere devozione, desiderio di status, ricerca di vantaggi e pressione sociale, senza che una sola motivazione esaurisca il fenomeno. Secondo, religione, espansione europea e autorità papale nella mobilitazione crociata. Il libro insiste sul fatto che le crociate non si spiegano soltanto con il fervore religioso. L'appello alla difesa o alla liberazione della Terra Santa acquistò forza in un'Europa occidentale, in crescita demografica ed economica, caratterizzata da una società guerriera e da rapporti politici in evoluzione. Le motivazioni spirituali non sono quindi una decorazione ideologica applicata a interessi materiali già dati. Agiscono invece insieme a interessi, ambizioni e abitudini sociali, orientando le decisioni individuali e collettive. In questa prospettiva assume rilievo il papato. La crociata rende visibile un'autorità romana capace di proporre una causa comune oltre i confini dei singoli principati e di attribuire un significato religioso all'azione armata. Ciò non significa che i crociati obbedissero tutti a un piano uniforme, né che le spedizioni producessero sempre gli effetti desiderati dalla Chiesa. significa però che l'istituzione ecclesiastica disponeva di un linguaggio e di strumenti simbolici efficaci per mobilitare popolazioni e nobiltà. Questo approccio evita due semplificazioni opposte: considerare i crociati esclusivamente fanatici religiosi, oppure descriverli esclusivamente come conquistatori mascherati da pellegrini. Barbero mostra come, nel Medioevo, la distinzione moderna tra sfera religiosa e sfera politica fosse molto meno netta. Per comprendere le scelte dell'epoca, occorre dunque ricostruire il nesso fra salvezza individuale, prestigio sociale, potere della Chiesa e trasformazioni dell'Occidente latino. Terzo, jihad, significati coranici e risposta islamica all'invasione crociata. Un tratto distintivo di benedette guerre è il confronto con la nozione di jihad, affrontata senza farne un equivalente automatico e senza tempo della crociata. Barbero richiama il significato di sforzo contenuto nel termine e considera il modo in cui il combattimento sulla via di Dio viene trattato nelle fonti islamiche. L'obiettivo non è estrarre una definizione astratta del jihad, ma collocare il tema nel contesto della reazione alle conquiste dei crociati e delle trasformazioni politiche del vicino Oriente medievale. Il confronto serve soprattutto a restituire agency al mondo musulmano. Le popolazioni e i governanti islamici non sono lo sfondo passivo dell'iniziativa occidentale. Interpretano l'arrivo degli eserciti cristiani come un'aggressione in territorio islamico e costruiscono, nel tempo, forme di opposizione e di riconquista. In questo quadro, i mujahideen sono coloro che combattono nel jihad, ma il loro ruolo non va separato da rivalità dinastiche, esigenze di governo e processi di unificazione politica. La comparazione proposta da Barbero è utile perché sottrae entrambe le tradizioni a un uso polemico contemporaneo. Crociata e jihad condividono la possibilità di sacralizzare la guerra, ma nascono in contesti dottrinali, istituzionali e storici differenti. Ridurre l'una all'altra elimina proprio ciò che il libro vuole rendere intelligibile: il modo concreto in cui comunità diverse elaborarono linguaggi religiosi per affrontare conflitti, invasioni e rivendicazioni sui luoghi santi. Quarto, lo sguardo bizantino alleati cristiani. Stranieri inquietanti. Barbero dedica attenzione anche alla prospettiva bizantina, essenziale per uscire dalla consueta opposizione binaria tra Occidente latino e Islam. L'impero bizantino era cristiano, ma parlava greco. Seguiva un rito diverso da quello romano e possedeva una tradizione imperiale e diplomatica distinta. L'arrivo dei contingenti occidentali, formalmente diretti verso una regione che interessava anche Costantinopoli, non poteva dunque essere percepito in modo lineare come il semplice soccorso di fratelli nella fede. Attraverso testimonianze come quella di Anna Comnena, figlia dell'imperatore Alessio I, emerge la percezione di occidentali spesso giudicati rozzi, imprevedibili e potenzialmente pericolosi. Questo sguardo è importante non perché fornisca una descrizione neutrale dei crociati, ma perché rivela quanto fossero marcate le differenze interne al cristianesimo medievale. La comunanza religiosa non cancellava divergenze di lingua, usi politici, interessi territoriali e concezioni dell'autorità. Il tema bizantino modifica anche la lettura della prima crociata. I crociati attraversano territori e città inseriti in rapporti di potere già esistenti, mentre l'impero deve valutare come servirsi della loro forza senza esserne travolto. La categoria di alleanza appare quindi instabile e negoziata. Inserendo questo terzo punto di vista, il libro insegna che le crociate furono un incontro conflittuale fra più mondi e non una scena dominata da due soggetti compatti. è una correzione utile alle narrazioni che proiettano nel Medioevo identità religiose nazionali o civilizzatrici troppo coerenti. Infine, la violenza sacralizzata vista attraverso le percezioni reciproche. Il saggio non attenua la violenza delle crociate, ma cerca di comprenderne la legittimazione e le rappresentazioni. Per i cristiani che rispondevano all'appello papale, azioni oggi difficili da accettare potevano apparire sacrosante. Per musulmani e bizantini, l'arrivo di guerrieri occidentali poteva apparire come l'irruzione di stranieri violenti e barbari. Queste immagini reciproche non sono un dettaglio letterario, condizionano la disponibilità alla guerra, la definizione del nemico e il modo in cui ciascun gruppo attribuisce a sé civiltà, fede e diritto. Barbero usa questa pluralità di sguardi per evitare sia l'eroizzazione della crociata, sia la condanna sommaria che rinuncia a spiegare. Capire non significa assolvere. Significa riconoscere che la violenza religiosa diventa storicamente efficace quando dispone di argomenti morali, autorità che li convalidano e narrazioni capaci di rendere l'avversario estraneo o minaccioso. Le fonti medievali, inoltre, mostrano che l'alterità non coincideva sempre con un rifiuto assoluto. Accanto all'ostilità potevano esistere curiosità, riconoscimento di qualità nell'altro e forme di convivenza. Questo tema rende il libro più di una semplice introduzione alle spedizioni in Terra Santa. Il suo interesse sta nella domanda su come società diverse trasformino un conflitto politico e territoriale in un dovere religioso. La risposta resta storicamente circoscritta al Medioevo, ma offre strumenti per diffidare degli usi moderni, semplificati e identitari, delle parole crociata e jihad. In conclusione, Benedette Guerre è indicato soprattutto per lettori che cercano un primo orientamento serio sulle crociate, per studenti e per chi desidera capire che cosa si intenda storicamente con Guerra Santa, senza affrontare subito una trattazione ampia e specialistica. Può essere utile anche a chi conosce già i principali eventi, perché sposta l'attenzione dalle sole battaglie alle categorie con cui cristiani, latini, musulmani e bizantini interpretarono l'esperienza del conflitto. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'imparare a separare le parole medievali dai loro impieghi contemporanei. Né crociata né jihad sono etichette semplici, né possono essere usate come spiegazioni automatiche di intere civiltà. Rispetto a molte sintesi del genere, il libro si distingue per tre elementi: la centralità delle motivazioni religiose senza riduzione del fenomeno alla religione, il confronto equilibrato con la reazione islamica, l'inclusione del punto di vista bizantino, che complica la contrapposizione tra due blocchi. La scrittura divulgativa e il formato breve favoriscono una lettura rapida, chiara e problematica, non un'enciclopedia degli avvenimenti. Proprio la concisione costituisce anche il suo limite realistico, chi cerca cronologie dettagliate. Ampia discussione delle fonti o una ricostruzione completa di tutte le crociate dovrà proseguire con studi più estesi. Come introduzione interpretativa, però, il volume offre una chiave efficace per comprendere la violenza medievale non attraverso stereotipi, ma attraverso le ragioni, le istituzioni e gli sguardi contrapposti che la resero possibile. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!